La prima lettura di questa domenica sarà un momento amaro del profeta Ezechiele, in cui Dio, parlando col profeta, glielo dice esplicitamente: guarda che ti ho mandato una razza di ribelli che sempre si sollevano contro di me, che hanno il cuore indurito e sono testardi. Ecco, questa testardaggine del popolo di Dio, che ascolti o non ascolti, no? Dio fa sì che comunque un profeta si trovi in mezzo a loro. Allora, noi vediamo questa scena nel Vangelo di Marco, della visita di Gesù a Nazareth, che viene data un pochino per sommi capi, non viene data nello specifico dei fatti che succedono, come succederà nel Vangelo di Luca, ma noi abbiamo a fondo il ragionamento dei conterranei di Gesù. Lui arriva nella sua città, dove è cresciuto, dove lo conoscono. E che cosa succede? Che mentre lui insegna e dice cose sapienti, è bello seguire il discorso che fanno questi signori che lo circondano. Da dove gli vengono queste cose? Cioè, qual è l'origine di queste cose qui? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Ovvero sia, primo, la sapienza ce l'ha, secondo, i prodigi veramente li fa. Non è in dubbio che sia veramente meraviglioso nel suo parlare. E non è da dubitare il fatto che lui faccia dei miracoli. Lui sta facendo dei miracoli, sono oggettivi, è vero, non è questo. Il problema è che di fronte a questo, cioè, si può stare di fronte a qualcuno che ci dice la verità o fa un miracolo, fermarci e rifiutare questo fatto, pur se abbiamo ammesso che obiettivamente quello che dice è vero e che quello che fa è bello. Sì, perché se noi ci chiudiamo, noi possiamo proprio vanificare pure i miracoli più straordinari. C'è un altro passo del Vangelo che dice: e se non ascoltano Mosè e i profeti, nemmeno se uno risuscitasse dai morti crederebbero in lui. Ovvero sia, se non c'è un'attitudine di apertura anche alle cose, diciamo così, più orizzontali, più comprensibili, ma figuriamoci, uno troverà sempre qualcosa da dire. Sì, sì, è vero, è sapiente, sì, sì, è vero, fa miracoli, ma su base di cosa? Da cosa viene tutta questa roba qui? Cioè, come mai? E cosa oppongono all'evidenza con cui hanno a che fare? Questo perché appunto stiamo vedendo cos'è questa testardaggine di cui parla la prima lettura. Loro dicono: costui è il falegname, il figlio di Maria. E parlano di tutti i parenti. Sappiamo che nel linguaggio ebraico il fratello Lach è ogni tipo di parente stretto, cioè i fratelli sono tutta la parentela. Allora fanno tutta una serie di nomi, di parenti, di persone, di sorelle, fratelli, ovvero sia tutto il circondario parentale. Allora qual è il problema? Che noi ti conosciamo già, noi sappiamo già chi sei, ma che cosa ci stai raccontando? Non mi importa niente che tu fai un miracolo, non mi importa niente che parli e dici cose meravigliose. Io non mi schiodo di un millimetro da quello che già ho capito. Questa schiavitù della nostra esistenza. Quando noi ci facciamo una sintesi, non la molliamo più. Dio non ci può salvare se non attaccando la nostra sintesi. Noi normalmente ci facciamo una visione unitaria della vita. Con un colpo d'occhio guardiamo tutto e noi ci sembra di aver capito tutto. E se per caso la realtà grida che le cose sono diverse, non c'è niente da fare. Per poter rinunciare alla nostra sintesi dobbiamo vivere una cosa che ci mette in un dolore, in una sofferenza, in un travaglio terribile. Sarà difficilissimo, una volta che ci siamo fatti un'idea su una cosa, non lo vogliamo più lasciare quel luogo, quel posto, quel punto d'osservazione. Gesù dice: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Questa celeberrima frase di nostro Signore Gesù Cristo cosa indica? Indica che l'uomo non è predisposto alla trasfigurazione. L'uomo è chiamato, come Cristo, ad andare oltre il visibile. Noi vediamo delle cose, noi vediamo ciò che a noi sembra, noi vediamo ciò che a noi perviene e crediamo che tutto sia la pelle della realtà, ma tutte le realtà hanno una parte recondita, nascosta. L'uomo, in Cristo, deve scoprire il di più di sé, quello che è oltre, per esempio qui il mestiere, qui è il falegname. No, mi dispiace, ma tu sei il falegname resti. Parla da falegname, agisci da falegname, qui carpentiere sei per noi, non ti inventare nient'altro perché a noi ci serve un falegname. A noi non ci serve un profeta, a noi non ci serve sapienza, eppure i miracoli ci sono molesti perché io ho un'organizzazione, questa è la giornata per lavorare, sta al posto tuo, te prego, che non abbiamo bisogno di altro. Quando ci siamo fatti un assetto, e chi lo molla più? Noi dobbiamo, per poter passare dall'incredulità alla fede, mollare i nostri assetti, rinnegare le nostre sintesi. Certe volte uno se farebbe tagliare un braccio piuttosto che rinunciare a una sua idea sulle cose. È uno degli idoli più potenti, la nostra idea delle cose. Gesù trova lì un limite. Non può compiere prodigi, non può insegnare niente di nuovo, solamente pochi malati, solamente le persone disperate, quelli che dicono: guarda, non mi importa niente se sei veramente profeta o falegname, ho capito che mi puoi dare una mano, dammela perché io sono disperato. Ecco, chi invece in una qualche maniera può mantenere la situazione che ha, lo rifiuta. Questo è veramente un enigma straordinario del nostro essere. Noi possiamo vanificare la potenza di Dio in nome di una nostra idea delle cose. Se noi abbiamo messo Dio in un posto della nostra vita, non si azzardi a uscire da quel posto. Se noi abbiamo già determinato che il ruolo di una persona nei nostri confronti sia un ben preciso ruolo, noi non possiamo ascoltarlo più. Noi ascoltiamo solamente secondo i nostri schemi predeterminati. L'incredulità, la testardaggine è una stolida maniera di difendersi. Per entrare nella vita nuova, per entrare nel prodigio, per entrare nella sapienza, bisogna dire: c'è altro rispetto a quello che io vedo. Non c'è solamente un falegname. Ogni uomo, ogni donna deve essere molto più di quello che la vita gli ha detto che è. Noi abbiamo tutti un'infanzia, una storia. Cosa dicono i Nazareni? Tu sei secondo quello che sei sempre stato con noi. Non puoi essere altro. Non è vero. Se così fosse, saremmo tutti condannati a non avere nessuna evoluzione, a non avere nessuna novità. Noi siamo molto più che la nostra infanzia. Noi siamo molto più che il ruolo che abbiamo avuto in famiglia o al nostro centro originario. Noi siamo ciò che siamo per il Padre. Il Padre sa la nostra verità. Costui è figlio di Dio, non è solamente il carpentiere. È apparentato con questa terra, ha un'altra parentela più grande. E questo è vero per ognuno di noi.